Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'onore alle reliquie, perché siamo nell'ottava della festa di tutti i santi, le chiese ricordano i loro santi, non possiamo nominarli, tutti quelli del nostro calendario, ricordiamo alcuni per averli presente: San Guarino, Santa Caterina da Bologna, il beato Nicolò Albergati, beata Imelda Lambertini, San Procolo, le beate Diana e Cecilia, il beato Elia Facchini, martire, Santa Clelia. Poi ci sono, c'è naturalmente San Zama, San Felice, ci sono i protomartiri. Ricordiamo anche, insieme ai martiri, e quelli di i sacerdoti di Montesole.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo 4, i primi 6 versetti. Perciò, avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata accordata, non ci perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo rifiutato le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma annunciando apertamente la verità e presentandoci davanti a ogni coscienza umana al cospetto di Dio. E se il nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro che si perdono, in loro increduli. Il Dio di questo mondo ha accecato la mente perché non vedano lo splendore del glorioso Vangelo di Cristo, che è immagine di Dio. Noi infatti non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. Quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù. E Dio che disse, rifulga la luce nelle tenebre, rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Parola di Dio.
Ecco, proprio all'inizio del capitolo quarto emerge la conseguenza e la giustificazione del perché l'Apostolo è così fiducioso e non si perde d'animo. Perché dovrebbe perdersi d'animo? Dal momento che ha questo ministero non si perde d'animo, e qui cominciamo a vedere una delle motivazioni fondamentali. Però ricorderei che già al versetto 12 del capitolo 3 ha detto, dopo aver parlato della natura della nuova alleanza, che è un'alleanza di vita, già lì abbiamo visto che dice, appunto, avendo una speranza così grande, usiamo molta confidenza. E poi dopo lo dirà ancora, possiamo notarlo questo già fin da ora, al versetto 16 del capitolo 4, di nuovo riprende la stessa espressione. Perciò non ci perdiamo d'animo, e poi aggiunge altri aspetti, altre dimensioni per cui uno dovrebbe perdersi d'animo, e non può perdersi d'animo l'Apostolo. Ancora al capitolo 5, vedete, versetto 6, insomma ci sono in questa parte una serie di espressioni che l'Apostolo deriva proprio dalla natura della sua diaconia, del suo ministero, che è per la vita. Ecco, vediamo insieme il brano di oggi.
Mi sembra una pericope che illumina molto forse una conclusione di tutto un discorso. E quindi lui, Paolo, ma non solo lui, perché dice non ci perdiamo d'animo, parla di sé e dei suoi collaboratori, Timoteo, ricordiamo per esempio, e poi dice non ci siamo comportati con astuzia, falsificando la parola di Dio. E mi fa pensare forse a degli aspetti gnostici che potevano circolare in quel tempo, mentre Paolo, Timoteo, Tito, i suoi collaboratori annunziavano Cristo e questi crocifisso. Certo, non è un linguaggio che accarezza le orecchie, ecco, è un linguaggio che è la verità passa attraverso la croce e lui annunzia questo Vangelo. Poi passo al finale, dopo aver detto, perché mi sembra che ci sia una coerenza, quando dice al versetto 6, citando la Genesi, Dio disse, rifulga la luce dalle tenebre. E lui deduce dicendo, rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Ecco, questa mi sembra che sia la vera gnosi, è la sapienza della croce per la quale la gloria di Dio risplende sul volto del Cristo.
Paolo, al versetto primo di questo brano, dichiara di esercitare un ministero che naturalmente ha ricevuto dalla misericordia di Dio e per cui nulla può impedire a Cristo di manifestare attraverso di Lui le verità evangeliche. Naturalmente, durante il suo annuncio, Paolo ha sofferto molto per la contestazione di alcune sette giudaizzanti, naturalmente, che ha sempre respinto con vigore. E ai quali egli ha sempre, proclamato il suo Vangelo. Non ha mai accettato le idee né dei giudaizzanti né degli gnostici. Ha proclamato il suo Vangelo e dà inizio quindi ad una nuova alleanza, scritta non su tavole di pietra, come esigevano naturalmente i giudaizzanti, ma sulle tavole dei cuori umani. Ai nemici che l'hanno accusato di mettersi in mostra, l'Apostolo risponde sottolineando la grandezza del ministero, della predicazione che ha per oggetto naturalmente Gesù, termine primo e ultimo della parola. Gesù il Messia, il Signore, il quale naturalmente ha il potere di far risplendere sul mondo la vera luce, quella divina, che brilla naturalmente sul suo volto. Luce che sarà manifestata anche ad Israele, come dice Paolo, quando cadrà quel velo che impedisce loro di vederla. L'Apostolo è fiero anche del suo ministero, di essere stato scelto per esercitare il compito a lui affidato, ma nello stesso tempo che conosce la propria debolezza e indegnità, sapendo che la grandezza di cui è rivestito non dipende da lui.
Forse faccio una lettura ancora diversa. Mi sembra che, non per confondere, ma insomma, leggendo più in ampio e soprattutto l'interpretazione del versetto 2, Non ci perdiamo d'animo, al contrario, rifiutando, qua è tradotto, le dissimulazioni vergognose. Cioè le dissimulazioni, cioè di chi ha vergogna, si intende, no? Vergognose non sono loro vergognose, ma è di chi ha vergogna, cioè senza vergogna, evitando le dissimulazioni vergognose, io l'ho interpretato così. Cioè l'accusa, secondo me lo scontro è sulla potenza della parola di Paolo o sulla debolezza della parola di Paolo. Mi sembra che l'insistenza sia talmente tanta sul fatto che lui è sincero, che parla sotto lo sguardo di Dio, che ha una fiducia, che ha una gloria che però rimane velata per alcuni, e anche andando avanti con la lettera e ammettendo che sia un'unica lettera, per esempio al capitolo 13, dopo aver essersi visto costretto a vantarsi, dice: noi siamo deboli in lui, ma siamo vivi in lui per la potenza di Dio. Io sarei così debole in mezzo a voi. Evidentemente c'era un'accusa di non essere forte, anche forse questi pseudo-apostoli o apostoli intrusi agivano con manifestazioni di potenza che invece Paolo non aveva manifestato. E quindi mi sembrava che ci fosse un'insistenza sulla sua parissia davanti ad ogni coscienza, e dice: se il nostro Vangelo rimane velato, è il Dio di questo mondo accecato la mente incredula, perché non vedono che il Vangelo di Cristo, che è immagine di Dio. E sotto c'è ancora la figura di Mosè che si copriva il volto, e dice: perché non vedano appunto la gloria che è sul volto di Cristo. E poi di nuovo dice: noi non predichiamo noi stessi, ma il Signore. È per questo che la parola dell'Apostolo potrebbe anche, sì, non avvalersi di una potenza che può essere anche la sua potenza, la sua forza. Dice: noi portiamo un tesoro in vasi di creta, e quindi deve apparire che questa sublimità viene da Dio e non da noi.
Ma io sono molto colpita da questa insistenza sulla gloria, già nel capitolo precedente, cioè non avevo tanto capito il versetto 18 appunto del capitolo terzo, che mi sembrava, come dire, in un certo senso esagerato, no? Quando diceva: a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati di gloria in gloria. Però appunto poi leggendo i versetti di oggi mi sembra che sì, non sia un'esagerazione, cioè questa insistenza sulla gloria, cioè la gloria del Vangelo. Il Vangelo, quando dice al versetto 4, dice: lo splendore del Vangelo della gloria di Cristo, che è immagine di Dio. Cioè Paolo veramente mi sembra che abbia questa consapevolezza che il Vangelo svela, trasmette, è la gloria di Cristo, che è immagine di Dio. E quindi appunto può avere questa grande fiducia, perché non è una sua parola. Appunto gli è stato dato per misericordia di annunciare questa gloria, e che ancora appunto insiste anche quell'ultimo versetto, il versetto 6, quando dice: Dio che disse rifulga la luce dalle tenebre, rifacendosi veramente all'atto creatore di Dio, cioè riconduce appunto questa manifestazione della gloria di Cristo nel Vangelo a quell'atto iniziale, appunto, di Dio che manifesta la sua gloria nella creazione. Quindi, insomma, mi sembra veramente un po' quasi che stordisce questo modo di... stordisce, ma nello stesso tempo affascina, appunto, esprime una grande forza, una grande convinzione che il Vangelo è veramente la manifestazione della gloria di Dio in Gesù.
Ma io ho sentito molto dominante questo versetto 5. Non predichiamo noi stessi, ma Gesù Cristo Signore. E mi sembrava che proprio fosse il cuore dell'annuncio, che è lo stesso identico di Pietro all'inizio degli Atti degli Apostoli. Sappia con certezza la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, questo Gesù che voi avete crocifisso. E mi sembrava che fosse fortissima questa parola: Gesù è il Signore, questo è la predicazione di Paolo. E c'è questa possibilità che è data all'uomo di accoglierlo o di sottrarsi a questo, e quindi di avere due esiti assolutamente diversi: da un lato essere accecati dal principe di questo mondo, oppure ricevere l'illuminazione di Dio. Ci sono due attori fortissimi. Il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, mentre Dio, il creatore, che ha detto rifulga la luce dalle tenebre, è Lui che ha fatto risplendere nei nostri cuori la luce della conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Mi sembrava che fosse una ammonizione fortissima, che però è un po' la stessa che c'è nel prologo. Il prologo dice la stessa cosa: a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, i quali non da carne né da volontà di uomo né dal sangue, ma da Dio sono nati. Quindi c'è proprio questa situazione della volontà dell'uomo di fronte a questo annuncio: Gesù è il Signore, di ricevere la luce in pienezza o di essere accecati dal principe di questo mondo.
Questo versetto, rifulga la luce nelle tenebre, mi ricorda molto quello di Matteo nel capitolo 5, che dice: voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città che sta sopra un monte. Ecco, anche Paolo ha una maniera di parlare diretta, senza dissimulazioni e astuzia, come ha detto già nel capitolo primo. Un parlare di sì, cioè non politico, che si adatta alle esigenze. E lui cosa presenta? Lui fa vedere la gloria di Dio attraverso Cristo, quindi è proprio un discorso molto coerente il suo.
No, volevo solo dire che mi continua a rimanere in attesa tutte le volte in cui già dal primo capitolo si parla dell'azione dello Spirito. Dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà, mi era rimasto come un grande interrogativo, che oggi mi sembra di cogliere meglio, intendendo, ma non so se vada bene, che questa libertà sostanzialmente corrisponda al non perdersi d'animo, al comportarsi con franchezza, cioè come una forza, una potenza, un'unzione, come aveva detto al capitolo primo, cioè, Dio ci ha impresso il sigillo, ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori, una potenza che permette senza dissimulazione, in maniera così reale, concreta, di manifestare, di annunciare il Vangelo, perché mi sembra che questa conoscenza della gloria di Dio, questo sia, ma il protagonista di tutta questa azione, di tutta questa possibilità, è lo Spirito del Signore.
Io sono sempre più convinto che l'Apostolo insiste e ha parlato della nuova alleanza e del ministero suo della nuova alleanza come una cosa, come una realtà totalmente positiva per tutti. Non c'è condanna, non c'è morte, c'è soltanto il dono della vita. Quindi è difficile pensare che il Vangelo produca un accecamento e una condanna, sarebbe contraddittorio. E io penso che qui lui sostenga proprio questo, cioè che il suo Vangelo è svelato. Non dice solo che lui è sincero, dice che lui non falsifica la parola di Dio. Perché si dovrebbe, per qual motivo si dovrebbe camuffare o falsificare il Vangelo? Perché il Vangelo, come si dice nell'ultimo versetto, sostiene che la gloria di Dio, che è il centro di tutto il discorso, cioè la comunicazione della vita divina, è nella croce di Cristo, sul volto del Cristo. È quello il contenuto del Vangelo. E sostiene che è totalmente positivo per tutti. Se è velato per qualcuno, non è colpa del Vangelo, è colpa del Satana e della situazione di accecamento che è una condizione normale dell'uomo. Però non finisce lì e presenta la sua condizione, probabilmente, o comunque dei credenti. E qui c'è anche una correzione nella traduzione, se vedevo adesso. Lui dice il Dio, è tutto in mano a Dio. Dio è capace, come ha fatto con me, con noi, così può fare con quelli che si vanno perdendo, cioè con quelli che sono in questa condizione di accecamento, non possono vedere nel Cristo crocifisso la rivelazione della gloria di Dio. Ci vuole una luce speciale per questo, però Dio lo fa. Perciò Paolo è fiducioso, assolutamente fiducioso, e cita appunto la sua condizione. E qui è vero, probabilmente c'è un riferimento alla Genesi, ma la traduzione non rende il testo greco. E nel testo greco c'è scritto che è Dio, e l'accento è su questo, è Dio difatti, è Dio che ha fatto questo in me. Cosa ha fatto? Il Dio è Lui che dice, che ha promesso, dalle tenebre risplenderà la luce. È un futuro, è una promessa. Che sia un riferimento alla Genesi sarà anche possibile, ma lui non è una citazione diretta, cioè lui non riproduce il testo della Genesi come invece la traduzione si lascia deviare. È una promessa, è dalle tenebre che Dio è capace, e l'ha promesso, di far risplendere la luce. E qual è questa luce? Spiega di nuovo, è la luce della gloria di Dio, ma l'accento fondamentale è sul volto di Cristo. È quella luce che fa vedere nel Cristo crocifisso che lui predica come Signore, fa vedere la gloria di Dio, cioè la rivelazione della bontà di Dio, della sua misericordia, del suo amore, della sua potenza di salvezza. la gloria di Dio e la comunicazione della vita divina nel volto di Cristo. Per questo ci vuole un atto di Dio, per questo Paolo ha fiducia. Come l'ha fatto con me, lo può fare con chiunque. Perché lui è profumo di Cristo, anche lì si sarebbe da discutere a lungo. Capitolo 2, versetti 14, 15, 16, secondo me si collega anche lì, perché anche lì si parla di coloro che sono nella via della salvezza e di coloro che sono nella via della perdizione, diciamo, Apollimeni. Anche lì parla di questo. E anche lì, secondo me, lui sostiene che è profumo di Cristo per tutti. Per tutti. È in positivo. Non credo che possa sostenere, questo è quello che io propongo, che il Vangelo produce la perdizione. Sarebbe contraddittorio con tutto quello che lui sostiene. La prima alleanza comunicava la vita, comunicava la gloria di Dio, ma aveva anche la punizione, aveva anche la morte. Perché? Perché l'umanità non era pronta a riceverlo, ma adesso col Cristo è diverso. Quindi c'è una fiducia illimitata. Ecco, ricordiamo in tutti i nostri santi, ci appelliamo alla loro intercessione e alla loro protezione. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutta la Chiesa, perché sempre il Signore le conceda di fare risplendere la gloria di Cristo nella sua testimonianza, nel suo agire, nell'annuncio del Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo in particolare per la nostra Chiesa di Bologna, per intercessione di tutti i suoi santi, grandi e piccoli, perché continui a testimoniare con fiducia l'amore di Dio per tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per tutta l'umanità, perché in questo tempo così difficile e anche oscuro il Signore susciti uomini e donne che sappiano agire e operare per la giustizia e per la pace. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre per i più poveri, i più miserabili, chi fugge dalle proprie terre, chi è colpito dalla violenza della guerra e non ha difese, perché il Signore abbia pietà di tante tragedie, di tante miserie. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo per tutta la nostra famiglia, perché il Signore ci dia a via ciascuno di accogliere con fiducia la sua parola e di viverla ogni giorno con umiltà, con pazienza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ecco, chiediamo oggi al Signore di essere convertito nella sua parola, così come venne convertito San Paolo, perché davvero quella luce possa rifulgere anche in noi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
In questa festa ricordiamo Lucia e Stefano Giordani, che una settimana fa hanno fatto la loro professione. Che il Signore li benedica per il loro cammino in comunità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
In questo giorno di festa di tutti i santi della Chiesa bolognese, vorrei ricordare con la felice espressione di Papa Francesco qui i santi della porta accanto, che secondo me ciascuno di noi ha conosciuto. Ecco, preghiamo perché intercedano per noi, per questa diocesi, per questa chiesa locale, perché in tutto ascolti ciò che lo Spirito dice a questa chiesa. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per la città di Bologna, per intercessione dei suoi santi, per una sempre maggiore solidarietà, accoglienza,
servizio, sentimenti di vivere civile. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi è il compleanno della Mirella Ricci, probabilmente una cifra tonda. Ecco, insomma, comunque una cifra comunque degna di nota per lei, per la sua, questi anni della sua solitudine, perché il Signore la consoli, la conforti, per tutti gli anziani delle nostre case, ancora per il papà di Clelia, preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Raccogliamo anche le intenzioni di quelli che ci seguono abitualmente e poi di tutti quelli che leggono con noi la stessa parola. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.